Io sono l'anima, io sono la luce divina, io sono amore, io sono volontà, io sono proposito determinato.
Bene, allora, questa sera siamo alla lezione 9, che tratta della matematica esoterica di relazione. Una lezione, se l'avete letta, e spero proprio di sì, molto particolare. Allora, facciamo prima un giro e vorrei proprio sapere da voi come sta funzionando la cerimonia della vita. Quindi facciamo un giro da Alfonso, mi sembra che iniziamo.
Va bene.
Ok.
Io, come sai, come già ho detto le altre volte, la cerimonia della vita per me è stata è un canale unico che mi permette di portare il cielo in terra, dare in cielo. Quindi io sono certo di questo e quindi lo faccio in quest'ottica. E lo faccio in ogni momento in cui ne sento il bisogno per cercare di arrivare anche a un concetto di innocuità o di inclusività, eccetera. Ogni volta che mi trovo in una problematica da superare, ricorro a questa pratica. Ma io volevo centrare un po' il concetto sull'innocuità, perché neanche a farlo apposta, tu l'hai fatto in questi giorni che ti sei incontrato con quelli da Pestum, e quasi in contemporanea io ho avuto un concetto, cioè ho avuto una problematica in cui l'ho applicata, e guarda, quando ho scaricato il pensiero del giorno per praticare l'innocuità, avevo agito esattamente nell'ottica di quello che tu avevi scritto. E ti dico, io sono venuto a casa mia, no? Quel viale che porta a casa mia è privato, quindi sarebbe il mio. Gli altri hanno il diritto di passaggio. C'è un fratello di una ragazza che abita qui, che ogni volta che viene con un'irruenza, con una situazione di padronanza, con una situazione che è di lasciatemi passare che sono il migliore, che qualsiasi cosa trova, travolge. Figurati, a Cesare, l'altra volta lo mise proprio in crisi, Cesare doveva uscire, Cesare restò bloccato e non sapeva che fare, avanti o indietro, non lo sapeva. Quindi sono situazioni karmiche che sicuramente stava maturando. Anche con me qualche volta mi sono permesso di dire, senti, cortesia, mettermi nel cancello perché sto uscendo. Ultimamente proprio è capitato. Quando è stato? Mercoledì o giovedì? Mercoledì passato. È arrivato il tizio, io stavo uscendo, mi stavo rigando sul terreno per mettere il rame sulla vite, questa roba qua. E era già pronto davanti al cancello. È arrivato questo, paf, si è piazzato davanti al mio cancello. Dico, per cortesia, puoi metterla nel cancello tuo? Non l'avessi mai detto. Madonna, hai iniziato a inveire. Che gente che siamo, a che livello stiamo, ma è maledetto il momento, ma no, quando ne ha detto? La sorella che si mortificava lassù, dice, ma quindi io non ho capito il soggetto, ho capito che era un ritorno karmico, e l'ho lasciato correre, e l'ho aspettato soltanto quando è sceso. Quando è sceso mi sono avvicinato a lui, con un'ottica proprio di fratellanza, dice, senti, qui noi stiamo per creare amicizie, non per creare nemici, dico. Non essere così, come dire, amaro rispetto a ogni situazione che si dice, ma poi ogni volta voi vi... Dice, ma vabbè, io, manco a farlo apposta, noi teniamo il karma che dobbiamo risolvere, dico. Tu, se tu la mettessi dentro, il problema non ne terrei. Quindi tu stai dentro, io esco facilmente dal mio cancello. E quindi, vedendo che lui rimaneva sulle sue posizioni, allora ho cercato ancora di portarlo a una situazione di innocuità. Dico, tu so che tieni i cavalli, sai, io faccio biodinamiche, faccio questo biologico e mi interessa anche di sterco che uso per il compostaggio. Dice, dove lo tieni? Dice, lui è rimasto un attimo spiazzato, un momento così, lui pensava che io stesse nella reazione, che si è vista trattato come una persona. E quindi alla fine, diciamo, mi ha dato il numero del posto dove posso andare a prendere questo concime. Quindi, è la cosa che mi piaceva fare presente a tutti quanti noi, che dice giustamente nel pensiero del giorno, il fatto che il destinatario della comunicazione sia suscettibile, per permaloso o addirittura mal disposto, non ci esime dal portare correzioni alla nostra modalità espressiva. Questa, io ne farei un mantra di questa situazione, che è valido per tutti, in tutti i momenti che noi viviamo. Questa era la mia... Volevo far presente questo a tutti quanti i gruppi.
Bene, caro. Certo, è una bella lezione questa, no? Che stiamo imparando tutti quanti, proprio dal comprendere che abbiamo la responsabilità della comunicazione quando siamo noi in emissione, cioè quando ingaggiamo una relazione, una comunicazione. E quando siamo noi che la ingaggiamo, che la iniziamo, siamo responsabili della nostra emissione. Anche se l'altro la prende male. Se la prende male, dobbiamo correggere la nostra espressione riformulando che cosa? Me lo dite voi? Se non funziona, se l'altro recepisce male, perché magari c'ha anche i nervi per traverso, non importa. Non importa. Cosa dobbiamo riformulare? Beh, il nostro esprimerci. Ma il nostro esprimerci perché possa essere più in sintonia con l'altro, dobbiamo rivedere la nostra qualità di espressione e risalire da quella al movente. Dobbiamo abituarci a farlo questo, abituarci a risalire al significato, quindi a rivedere la qualità che abbiamo utilizzato per esprimere quel movente, e se non funziona, andare a vedere se il nostro movente era veramente innocuo o veramente accogliente, cioè se volevamo realmente comunicare. Perché la comunicazione, il termine, significa cum unum, cioè tutti insieme, tendere all'uno. E quindi se non riusciamo a comunicare, cioè a tendere all'uno, dobbiamo modificare l'effetto. Ma l'effetto non si modifica solo cambiando forma. E qui sta il quibus. Se io mi limito a cambiare forma senza rivedere la qualità che sto emettendo e il movente che la fa muovere, quel cambiamento di forma sarà temporaneo e non risolutivo, perché sarà solo, come dire, un modo, tra virgolette, affettato, no? Cioè, così, facciamo magari gli educati e i carini, ma dentro invece non siamo in pace. Quindi l'effetto viene cambiato se cambiamo la qualità espressiva, cioè il significato che diamo a quella comunicazione, e quindi il movente. E questa è la cosa più difficile, perché dobbiamo metterci in discussione.
È proprio quello che ho fatto. Senza aver letto il tuo pensiero del giorno, è proprio quello che ho fatto. Che lui si aspettava poi una mia reazione, che mi ha visto là fermo. Quindi, anzi, l'ho accolto di più.
Certo, certo. Ma Alfonso, comunque era non solo un pensiero del giorno, è una dispensa che ho realizzato, che ho mandato a tutti quanti, ed è la dispensa che ho tratto proprio dal laboratorio, cioè che ho preparato proprio in vista del laboratorio sull'innocuità. E quindi, insomma, ci sono i vari passi, no? Ecco, abbiamo una decina di pagine. Dunque, va bene, allora, grazie Alfonso, e passiamo subito a Enrico, credo, sì.
Eccomi, sentite? Sì, scusate, non riuscivo a staccare il microfono. Sono a casa di mamma, sto rifacendo il bagno, quindi ascolto con le cuffie e parlo con la cuffietta, spero che mi sentite. Allora, per quanto riguarda la pratica del Selaum, io sto tentando di utilizzarla, non la uso tutti i giorni, soprattutto per interiorizzarla, sentirla, iniziare a percepirla, perché al momento ancora non l'ho interiorizzata nel modo più adeguato, insomma, credo che devo fare ancora parecchio lavoro. La settimana è stata una settimana un po' intensa, dopo anche il ritorno da Paestum ho avuto un leggero calo energetico, credo, quindi sono stato un po' più emotivo nel gestire determinate situazioni. Sto arrivando anche a un compendio di un periodo di 7 anni di lavoro dove mi ero un po' immaginato di affrontare dei cambiamenti più o meno radicali. Sta avvenendo qualche cambiamento che... Scusate, mi mantiene in una situazione positiva, però ho dovuto lasciare determinati aspetti sul quale ho coltivato e ho impostato molta energia negli anni, quindi ho fatto un po' fatica, anche se insomma è quello che un po' mi riprometto, quello di essere in continuo mutamento, di arrivare un po' a una meta, raggiungerne altre. Sempre un po' faticoso quando poi ci si costruisce la situazione, dover in un certo qual modo trasformarla, andare avanti e lasciarne magari anche quelli che sono determinati frutti che poi magari si riflettono anche in comodità e quant'altro, quindi ripartire. Questo mi ha portato un po' a essere un po' emotivo su certi aspetti, quindi ho notato quanto ancora le parti, insomma. Quante lezioni ancora devo imparare da me stesso nelle situazioni. Noto che tante volte, come dice Edoardo, io adotto delle tecniche per essere gentile, ovviamente se la cosa va bene funziona e quello rimane l'attributo, la qualità che poi emano, ma se non viene percepito, noto che poi la nota non sempre riesco a mantenerla, quindi è un lavoro, insomma, di attenzione che sono sempre più cosciente, poi insomma passarlo al pratico non è sempre così immediato. Col Selaum dovrei provare un pochino di più, io lavoro magari più con divino adeguamento, tentando insomma di allinearmi, star centrato nel cuore, quindi dalla ricevere insomma le giuste intuizioni per gestire meglio me stesso nelle relazioni. Dovrei provare magari nel momento un po' di bisogno a ritirarmi e fare il Selaum, ad oggi questo non l'ho neanche mai fatto, insomma. Niente, questo è quello che sento di dire. Grazie a tutti.
Sì, caro Enrico, va benissimo perché tu ci sei trovato bene col divino adeguamento. Il Selaum, cioè la cerimonia della vita, non è altro che il divino adeguamento fatto in una maniera più retta, cioè più verticale, unendo il primo e l'ultimo. Ma è un divino adeguamento. Quindi, mentre nel divino adeguamento che facciamo noi siamo, diciamo così, tra virgolette, protagonisti, perché avviene attraverso di noi, soprattutto per addestrare i nostri deva, perché il divino adeguamento lo facciamo proprio come addestramento dei nostri deva, soprattutto del deva emotivo. Il Selaum e nella cerimonia della vita noi ci in qualche modo spersonalizziamo, almeno a metà, nel senso che nella fase discendente, quel Selaum passa attraverso di noi e quindi ci purifica. Ma nella fase ascendente, redime la materia e la eleva al di fuori di noi. Quindi noi lo evochiamo entro noi, ma poi lo sosteniamo fuori di noi. E dunque da un lato è personale, cioè lavora sui nostri deva, e nella risalita però ci porta a un lavoro più impersonale, che è quello di sentirci nella rete eterica, quel grande deva, Selah, che unito al Selaum viene redento e viene rivitalizzato facendogli innalzare la frequenza di piano in piano. Quindi, ecco, prova a vederla in questo modo, che è sempre un divino adeguamento, però fatto, diciamo, in questo modo, in un modo che è sia personale che impersonale, quindi lavora sia su di noi che anche sull'ambiente e sull'umanità intera. Bene, caro, grazie. Dopo abbiamo Francesca, la nostra Francesca Ferretti.
Dunque, per quanto riguarda il Sella 1, sì, ho provato a farlo qualche volta, ma non con costanza. L'ho ripreso dall'anno scorso, però sì, non lo sto facendo costantemente. Invece, per quanto riguarda le relazioni, mi rendo conto che se voglio entrare in relazione, con qualcuno, in una situazione, mi riesce. Ma mi rendo anche conto che se invece non voglio entrare, non mi scompone il comportamento degli altri, insomma, resto comunque su di me e cioè non mi faccio travolgere dalla situazione o da comportamenti di persone, insomma.
Scusami, se vorrei.
Esempio, va bene. Esempio, diciamo, siamo sempre sul lavoro perché comunque è l'ambito dove comunque passi più tempo, almeno io. Niente, mi rendo conto che se comunque anche le persone sono irritate, se la mattina, che ne so, arrivano già sbuffando quant'altro. Se voglio entrare in relazione, riesco in qualche modo a farli girare in maniera diversa, cioè a farli girare in maniera diversa, a entrare comunque nella loro chiusura e quindi ad aprirli. Ma se la cosa non mi interessa, il loro atteggiamento comunque non mi scompone, ecco, non mi dà fastidio, non mi irrita, non questo.
Beh, questo è positivo, no? Il fatto che è così, succede così. Se una cosa non ci interessa, ovviamente non abbiamo partecipazione. E quindi se una persona o più persone non ci interessano in quel momento, noi non partecipiamo e non c'è semplicemente comunicazione. Non c'è.
Sì, e non mi cambia la mia giornata, è
È
questo
chiaro,
che
beh,
voglio
certo.
dire. Cioè,
Ma
la
è
mia
chiaro.
giornata non è che cambia, io sono sempre quella, anche se magari gli altri sono irritati, ecco.
Sì, e questo è buono perché, ripeto, se la cosa non ci tocca sul vivo, noi rimaniamo al di fuori, no, dell'umore degli altri. Stiamo nel nostro tran tran, quello che dobbiamo fare, ok?
Sì, ma mi rendo conto che non per tutti è uguale.
No, certo.
Molti si fanno condizionare
Chiaro,
da
quindi
questo.
tu hai già imparato a non farti condizionare, no? Quindi diciamo, tu sai tenerti fuori, diciamo, da una comunicazione o nel momento in cui non vuoi no, o non ti interessa entrare in relazione con quello o con l'umore dell'altro. Ed è così, nel senso che noi possiamo scegliere se vogliamo comunicare o no. Perché non c'è niente di male se io, ad esempio, un giorno voglio stare zitto e non ho voglia di comunicare con gli altri. Sto in una mia interiorità. Basta che io sia innocuo, cioè voglio dire, no? Basta che io non ce l'abbia con nessuno, cioè non è che sono obbligato costantemente a comunicare con gli altri, anzi sceglierò io la modalità, il come e il se comunicare. Questo nella normalità dei casi. Nel momento in cui invece mi accorgo c'è bisogno di aiuto o che qualcheduno chiede aiuto, allora che io abbia voglia o non abbia voglia di comunicare, lì c'è il servizio che entra, cioè
Sì,
io,
intervengo.
ecco, quindi lì bisogna intervenire al meglio. Ma se non c'è una situazione di emergenza, diciamo d'aiuto, e uno non vuole, cioè, quante volte voglio dire, in tante situazioni, magari stiamo aspettando una visita dal medico, no? E le persone parlano e vanno avanti con luoghi comuni e ovviamente, no? Vanno per stereotipi. Ma io da un orecchio ascolto e dall'altro dimentico, nel senso che se non mi interessa, non entro neanche per dire la mia perché mi rendo conto che, come dire, se la comunicazione viaggia su determinati livelli, appunto quelli dello stereotipo, eccetera, qualsiasi intervento che volesse portare la comunicazione su, diciamo, una maggiore interiorità sarebbe fuori luogo, perché bisogna anche comprendere luogo, ambiente e, cioè, quindi la situazione. Non vado se vedo che c'è una situazione che non è ricettiva in qualche modo, bene, sto lì, me ne sto, magari agisco nel sottile, ecco, mi rivolgo all'ambiente. E mando un colore, naturalmente benedico, che quella è la cosa più bella da fare, senza dover proferire parola, quindi agendo nell'eterico direttamente. E poi va come va, insomma. Quindi è già un passo avanti non farsi coinvolgere e scegliere quando entrare in una comunicazione e quando no. Ok?
E di questo sì, sono sempre più cosciente. Magari prima mi veniva, ma non ero consapevole. E cosa intendevi prima per benedire, benedizione?
Benedizione. Non, mica ce ne dobbiamo fare accorgere, ma in una maniera soggettiva, cioè dentro di noi, benediciamo l'ambiente e benediciamo le persone che ci stanno intorno. Io, so, vi benedico, è proprio una formula molto semplice. Dentro di me benedico le persone quando le incontro, mi passano accanto. Magari no, non sempre, ma molto spesso ormai, perché il Deva impara e quindi diventa una consuetudine. Quando sono fuori per stare o quando sono in un ambiente, magari appunto c'è un ambiente chiassoso, c'è un ambiente in cui non troppo pacifico, beh, incominciamo a benedire. E quindi vedremo che anche noi ci predisponiamo e poi se succede qualche cosa diciamo, che migliora l'ambiente, tanto meglio, no? Ma intanto noi stiamo facendo il nostro lavoro, il nostro servizio. Benedire. Nel silenzio, mentalmente e con il cuore aperto, benediciamo quella situazione e le persone che ci sono. Non è difficile, eh? Basta farlo. Non servono neanche delle parole particolari. Ti benedico, vi benedico. Punto. Ok?
Ok, grazie.
Posso dire una cosa?
Vai, caro.
È una cosa simile che mi capita di fare quando passo davanti all'ospedale. Cioè, mi concentro nel cuore e chiedo alla divinità di aiutare le persone che stanno nell'ospedale affinché guariscano presto e possano ritornare agli affetti familiari. Quindi, partecipo direttamente, in modo verso soggettivo, però mando luce e amore in modo impersonale. E quindi, e
Eh
anche
sì.
quando passo davanti a un cimitero, quando vado passando un cimitero, proprio mutuando quella lezione di cuore, se ti ricordi, che imparare nello spazio della luce, questo è quello che mando alle anime che sono disincarnate presenti nel cimitero. E penso che anche questo possa servire come servizio.
Certo, poi a Salerno diciamo che viene abbastanza facile perché sulla tangenziale si passa proprio
Sì,
di fianco a San Leonardo
l'hai
che
capito perfettamente. Ogni
è,
volta
beh,
c'è
quello, voglio dire, insomma, si fa, sì. Perché lì poi questo edificio, insomma, spicca, diciamo, e quindi uno se ne ricorda. Bene. Allora, dopo Francesca
Lorena.
abbiamo Lorena e poi Luigina, ok?
Sì, buonasera a tutti.
Questa settimana è stata una settimana di estrema sintesi di un lavoro portato avanti nei mesi, quindi un po' le giornate del laboratorio, che devo dire il rientro è stato anche per me particolarmente, diciamo, faticoso, sia fisicamente ma anche proprio per in qualche maniera mettere insieme tutto il lavoro fatto, cercare di portare nel concreto quello che abbiamo appreso in un ambiente protetto, quindi che poi riportarlo nella vita pratica ci sono sempre degli ostacoli più grandi di quelli che noi magari immaginiamo. E quindi dopo i primi giorni, diciamo, di assestamento, le giornate hanno cominciato a scorrere un po' con un ritmo più ordinato. E di questo me ne sono cominciato ad accorgermene, diciamo, piacevolmente, con gioia. E il mio lavoro quindi è stato quello, da un lato, di continuare nella propria pulizia, trasformazione di ciò che non serviva più, e dall'altra con la cerimonia della vita, quindi a portare questa sintesi, questo sintesi proprio di unione che fra il cielo e la terra. Devo dire che per me la cerimonia della vita è un grandissimo lavoro, è un grande rituale di sintesi, su tanto materiale studiato, tante cose imparate, tante tecniche. Io l'amo molto, perché mi riporto immediatamente nell'allineamento in modo molto rapido, pratico, rapido, immediato, efficace, e sento anche di fare un servizio anche più grande di quello che io penso, perché vedo la trasformazione proprio nell'eterico, quindi non è sempre facile, ovviamente. Ci sono dei momenti in cui, più che altro, non è, neanche questo non è vero, non è sempre facile ricordarmi di farla, ecco, questo è. Perché il momento che io mi ricordo che esiste e la metto in atto, allora la situazione si trasmuta, c'è la trasmutazione immediata. Ma evidentemente il mio Deva spesso è un po' ribelle e non la mette in atto. Quindi questa è forse la lotta più grande, questa, a rendermi conto appunto che è così semplice alla fine. E quindi sto creando questo nuovo ordine, questo nuovo ritmo, un po' come più lo usi, più diventa parte di te. Tanto che alla fine, durante la giornata, vedo che la riprendo molte volte. Però volevo anche dire che diventa, alla fine diventa molto veloce nell'esecuzione. Quindi sono un po', mi sono resa conto che vado un po' oltre a tutte le note, il pensare che nota è, sto facendo giusto, è molto, è come se passasse un filo di luce dentro di me e immediatamente la trasmutazione entra, si conclude e poi viene lasciata andare, quindi evocata all'esterno. Ovviamente c'è ancora tanto da fare sull'evocazione, quindi su rendersi conto che devo lasciarla andare. Mi sto quasi innamorando, Edoardo, quindi forse è anche difficile lasciarla andare. Quindi passo successivo è proprio comprendere bene questo passaggio, quando esce, diciamo, e va via, e va proprio lasciata a fare il suo lavoro nell'eterico. È questo. Grazie.
Grazie Lorena. Ma a noi ci possiamo anche innamorare, quando dici innamorare vuol dire che i Deva l'hanno appreso, no? Hanno preso quella forma, perché alla fine è una forma, no? È una forma che veicola un contenuto. E quindi sia il contenuto di Selah che il contenuto di Selah Hum, cioè le due coscienze, coscienza cristica e la coscienza dell'umanità. Dunque, certo che ci si innamora, perché i Deva sono così, amore e odio. vedeva, vanno negli opposti. O una cosa non la vogliono fare, poi quando l'hanno imparata la vogliono fare sempre. E quindi ben venga questo innamoramento, no? Diciamo, poi il lasciarla andare fa parte della cerimonia, nel senso che più che altro la si lascia salire. Quindi si lascia che se la si porti con sé, se la. E quindi lì basta. È come quando salutiamo delle persone care che stanno andando. E quindi le salutiamo. Le accompagniamo nell'ascesa con il nostro sguardo. È bella anche l'immagine del palloncino, no? Che a un certo punto si sgancia dalla mano del bambino e sale. E sale su e il bambino lo guarda. Un po' dispiaciuto, un po' attonito. Però quel palloncino salirà sempre su, sempre più su. Dunque, anche lì dobbiamo guardare con uno sguardo leggero, altrimenti diventa tutto pesante, cioè la personalità gli dà troppa importanza. Invece lo spirito è impalpabile. E nello spirito c'è anche molta ironia. Non a caso l'alcol lo chiamiamo anche spirito, perché è proprio quell'essenza alcolica, no? Nell'acqua vite, la grappa, nel vino, nella birra. E lo spirito è veloce come una freccia. Dalla direzione, ma nel momento in cui lo vuoi cogliere non c'è già più. Quindi per i nostri deva, che sono un riflesso di quel puro spirito, loro sono attratti da questo. Sono attratti dal puro spirito, perché è il loro stadio finale, la loro meta. A ritornare quel puro spirito. Ma il bello è che anche noi, coscienze, entro Deva, abbiamo la stessa meta, ritornare al puro spirito. E infatti quella sintesi a cui tu accennavi è proprio questo. Nella sintesi del ritorno alla casa del padre le due linee convergono. E nella casa del padre non ci sono coscienze e Deva separati, perché tutto ritorna allo spirito. Quindi, come vedete, anche questo viaggio, in questa anche dualità tra coscienza e Deva, e alla fine ha un compimento e tutto ritorna, stavo per dire, nell'uno, no? Perché proprio la lezione di stasera ci dice tutto ritorna allo zero, al tutto. E noi diciamo il tutto è uno. No, il tutto è tutto. Perché è tutta la potenzialità non manifesta. E quello è quel grande zero da cui tutto proviene, a cui tutto ritorna. Nella lezione di stasera ci sono alcuni punti che hanno bisogno di grande meditazione, cioè di attenta meditazione e contemplazione, perché ribaltano dei concetti acquisiti. In questa lezione ci sono nuovi concetti che, se seguiti, vanno a riformulare il paradigma. E dunque è molto particolare. Parlando di questi numeri, dallo 0 al 7, compreso il 22, in realtà si fa un viaggio molto più ampio e profondo. Poi ne parleremo in particolare. Va bene, grazie Lorena. Allora Luigina.
Allora, vabbè, già hai parlato di una lezione in cui bisogna molto contemplare, io ho da fare molto già con la cerimonia della vita, quindi Vabbè, io l'ho fatta tutti i giorni, in modo più rilassato rispetto alla settimana precedente, senza più farmi problemi sul fatto che con le notte non mi oriento bene. Sono restata più tempo a contemplare i vari passaggi, ad immaginare quello che succede, ad immaginare, no, quello che succede, l'illuminazione nella cavità e anche la purificazione dei vari corpi. E soprattutto questo incontro d'amore tra Selah Hum e Selah. Ecco, diciamo che comunque è ancora a livello di esercizio, insomma, vedo un miglioramento nell'eseguirlo, poi non so. Sul piano concreto, cioè se ci sono dei risultati, anche se, e poi adesso una cosa ho capito, io lo faccio solo la mattina, io non lo faccio come un momento particolare, quando sono i momenti particolari, lo faccio la mattina, nella mia fase diversa di meditazioni, faccio questa, quindi adesso ho capito che evidentemente bisogna farlo in tutte le situazioni in cui si ritiene necessario dover trasformare, fare il divino adeguamento. La cosa che volevo dire è questa, io le altre due cose che ho visto in questa settimana, che è stata una settimana abbastanza tranquilla, non so se possono essere considerate conseguenze, effetti della cerimonia della vita. Comunque, su due cose mi sono concentrata sul fatto di far tacere la mente e cioè, mi è riuscito abbastanza questo, e di entrare in relazioni con le cose senza io, ho sempre avuto una mente molto forte, no? Entro con i miei paradigmi mentali, entro nelle cose. Qui ho cercato di entrarci senza degli schemi precostituiti. E l'altra cosa che mi è sembrato di cogliere è una maggiore leggerezza, una maggiore libertà a livello emozionale. Queste sono le due cose che però non so, insomma, se siano il risultato della cerimonia della vita. Ecco, basta, non mi sembra di dover dire altro.
Bene, cara, ma sai, i risultati, diciamo, non ci pensiamo ancora, no? Ai risultati, perché il processo di crescita è un processo, è come il processo di crescita di un bambino. Voglio dire, nei primi mesi si vede, no, che cresce perché da appena nato, no? Il primo anno, ma poi passando gli anni, no? Si cresce piano piano. Anche in altezza, voglio dire, no? E quindi non ce ne preoccupiamo. Tutto ci fa crescere, tutto. Tutte le esperienze che abbiamo, ogni giorno cresciamo un pochino. È come una pianta, no? Poi dopo 20 anni uno si accorge quanto è diventata alta, quanto è cresciuta. E così è anche per noi in questa crescita interiore. Dunque, non ce ne preoccupiamo. È chiaro che tutto serve. Non viene sprecato nulla, eh? Questa è una delle leggi della termodinamica. Nulla viene sprecato, tutto viene utilizzato e tutto serve. Tutta la materia, tutto lo spirito e tutta la coscienza. Bene, 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 cara. Quindi proseguire ciò che all'inizio sembra meccanico, ostico, eccetera, mano a mano, perseguendolo. Tutto si addolcisce, tutto rientra in una sua economia. Economia è il termine esatto. Tutto rientra nell'economia del sistema planetario. E quindi, mano a mano, ci si adegua. Bene, cara. Allora, dopo Luigina abbiamo Tatiana.
Eccomi. Volevo dire che io faccio la cerimonia della vita solo al mattino per 15 minuti e produce i suoi effetti durante tutta la giornata. E termino inviando quello che è stato creato, che è amore, a tutti i regni di natura e ringraziando i maestri. Ovviamente si produce una pacificazione interiore che permane per tutta la giornata. Se capita un giorno in cui non riesco a farla perché devo andare a lavorare prima, vedo la differenza, me ne accorgo. Mi rendo sempre più conto dell'influenza della rete eterica che mi trasmette perennemente. Esempio, penso a una persona un minuto prima di incontrarla. Quello che per me è sempre sorprendente, però accade, quindi non faccio altro che notarlo, è che tutte le volte che aspetto un autobus o un tram, a un certo punto il mio corpo si posiziona in maniera automatica per salire, ma il tram non si vede, l'autobus non si vede nemmeno, perché penso che l'informazione arriva un minuto prima. Quindi, dal mio punto di vista, sono informazioni che arrivano attraverso la rete eterica e datorate all'allenamento. Ecco, è tutto qua.
Grazie, cara, sì. E certo, diciamo che l'accesso alla rete eterica, alla dimensione eterica, ovviamente amplifica il nostro sguardo. Il nostro sguardo interiore, quindi la nostra percezione. È come quando, vedete, c'è un termine che è tensione. Provocare la giusta tensione. E questa tensione è basilare per qualsiasi realizzazione, perché significa tendere il filo, aprire il canale, unire il basso con l'alto, il sotto con il sopra. Serve la giusta tensione. E, beh, senza citare il Buddha, no? Quindi la giusta tensione della corda perché possa risuonare, ma è questa giusta tensione è realizzata attraverso il corpo mentale. Quindi dobbiamo allineare e predisporre il nostro deva mentale, la cui funzione è principalmente quella di focalizzare un punto di tensione nel chakra della corona. E in virtù di quel punto di tensione che si crea il canale e che rimane sgombro, il canale di ricezione. Quindi il deva mentale, più che costruire una forma pensiero, inizialmente deve essere il punto di tensione della volontà superiore. Se non si realizza quella tensione, non vi è ricezione, quindi non vi può essere precipitazione e né tantomeno costruzione della forma. Quindi, come sempre, ci vuole una tensione che allo stesso tempo unisce e dà direzione creativa. Noi la chiamiamo in tanti modi, la chiamiamo ispirazione, la chiamiamo sforzo creativo, a volte la chiamiamo attenzione, quando siamo tutto noi stesso concentrato nel eseguire un lavoro o nel produrre un pensiero. Comunque sia, viene a crearsi una giusta tensione attraverso la quale scorre la corrente, la comunicazione tra il divino e l'umano. Mi viene in mente adesso quando da ragazzini costruivamo quel telefono con rotoli di carta igienica, cioè due rotoli, il cuore, no? Il di cartone del rotolo di carta igienica quando era consumato, e, o anche con una lattina, un barattolo, e poi univamo i due barattoli, no? Con il fondo, con un filo. L'avete fatto anche voi? Qualcheduno? Perlomeno credo di sì. E
Io l'ho
però,
fatto.
tra me e l'altro, amichetto, se non si tendeva quel filo, non si riusciva a sentire la voce dell'altro. Ci vuole sempre una giusta tensione. Dunque, questa giusta tensione, alla fin fine, è quella che costruisce il canale, lo verticalizza. È quello che permette la cerimonia della vita, che poi può essere fatta in un secondo. In un secondo, quando vi è la giusta tensione. La giusta tensione ovviamente significa anche, e ovviamente, il giusto proposito, la giusta intenzione. È quella che crea la giusta tensione. Dunque, da lì nasce la comunicazione, la vera comunicazione. E quella giusta tensione unisce il nostro corpo mentale, quindi il manas inferiore, al manas superiore fino al buddhico, cioè quella che crea l'antakarana. Quel buddhico che nella lezione di stasera è la quarta dimensione. Noi viviamo nella quinta, sesta e settima e le chiamiamo prima, seconda e terza, ma in realtà sono quinta, sesta e settima, le ultime tre. Dunque, l'ampliamento di coscienza sta proprio nel raggiungere la quarta dimensione, il piano buddhico. Quella dimensione realmente creativa, poiché è proprio nel buddhico che l'anima, il mago, crea. Ecco che quel significato del 4, che noi attribuiamo erroneamente sempre alla materia, per i quattro elementi della materia, in realtà la lezione di stasera ci dice che è un 7, mentre il 4 è il numero della coscienza, il quarto piano, il buddhico. E il 7 invece è il numero proprio della manifestazione materiale. Il 4 più i 3, il quarto piano della coscienza allineato con i tre aspetti del divino. 4 e 3 fa 7 e avviene la precipitazione nei piani sottostanti, manas inferiore, astrale, eterico-fisico. Dunque, dobbiamo veramente riformulare i numeri, la progressione numerica dell'evoluzione, che non è solo un fatto di numeri, ma è soprattutto un fatto di coscienza. Prendere coscienza che questa sequenza numerica che noi applichiamo ora è errata e che applicare la giusta sequenza e proporzione numerica significa cambiare paradigma e ritrovare la retta via per il pianeta e l'umanità intera. Bisogna molto meditare su questi concetti, fattori, e poi contemplarli perché arrivino delle piccole o grandi illuminazioni che andranno poi ad influire sui nostri deva, quindi sul nostro comportamento. Perché lo sappiamo che il comportamento è della persona. La coscienza non si comporta, sono i deva che si comportano. La coscienza deve tracciare quella linea di allineamento e sintonia. Bene, dunque, importante anche questa lezione di stasera, poi andremo a vedere alcuni punti nel particolare. Vanessa, cara.
Eccomi, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la cerimonia della vita, io ho cominciato a sperimentarla l'anno scorso, quando, durante la lezione, le lezioni dell'anno scorso. E anch'io, come Luigina, all'inizio ero molto preoccupata per le note, per l'intonazione. Mi sentivo il tutto come qualcosa di molto meccanico. Poi a un certo punto ho smesso di preoccuparmi. E ciò non significa che adesso, che non significa che mi senta comoda in questa cerimonia, perché non è così. Nel senso che non la sento comoda, intendo che non la sento perfettamente integrata in me, soprattutto non è integrata nel corso della giornata. Cioè, io la pratico al mattino, alla fine della meditazione, però non mi viene mai in mente di usarla durante la giornata. E quindi suppongo che non sia entrata in me, però ho sperimentato dei momenti, attimi, in cui ho sentito il Sela Om inglobare il Sela, e ho sentito questa salita, l'ho sentita fisicamente. E quindi questo mi dà lo stimolo per continuare la sperimentazione. Per quanto riguarda la mia settimana, è stata un'altra settimana di grande addestramento per me, perché la settimana scorsa è successo che il direttore della casa editrice con cui collaboro è stato ricoverato in ospedale per dei gravi problemi cardiaci, e tutto questo a una settimana dal Salone del Libro, che inizia dopodomani. E quindi questo ha gettato la casa editrice nello sbaraglio più totale, sia emotivico che di gestione, anche perché poi lui è un personaggio che tende a tenere il controllo lui su tutto, per cui nel momento in cui lui è mancato, le persone, alcune non sapevano come fare, e quelle che sapevano cosa fare e avrebbero voluto fare non avevano gli strumenti per fare. In tutto questo Io ho cercato di essere un po' un punto di riferimento, nel senso che ho cercato di organizzare il lavoro di tutti, e in modo che, insomma, che domani andremo a montare lo stand e tutto quanto. Però, insomma, il grosso del lavoro è stato fatto. E ho potuto vedere due cose, almeno così, ho potuto osservare due cose in questa settimana. La prima, la mia reazione, di cui sono veramente contenta, perché sono riuscita a dare, ho dato, credo di aver dato il meglio che potevo, e quindi sono contenta. E mi è stato anche detto da più persone come ammirassero il mio aplomb in alcune circostanze durante la settimana. Quindi questo mi fa dire che il lavoro che io sto facendo, che sento profondamente, sento che ha prodotto e sta producendo grandi cambiamenti dentro di me. Ecco, comincio a notare dei riscontri all'esterno, nel senso che più persone commentano, danno un nuovo rimando di me. L'altra cosa che ho notato invece è che in una situazione come questa ci sono state tantissime reazioni e la reazione che mi ha colpito di più, che proprio io faccio fatica a comprendere e quindi mi dà da pensare, mi dà da lavorare, è il fatto che alcune persone, nello specifico il presidente della casa editrice, si sia completamente tolto, deresponsabilizzato, non abbia voluto prendersi mezza responsabilità o accollarsi del lavoro, almeno il lavoro di rappresentanza. Questo mi lascia veramente perplessa e stupita e niente, mi ha colpito, mi sto facendo domande e questo è quanto. Grazie.
Grazie a te, cara. Bene, ci sono, da tutti i vostri commenti, vedo che ci sono dei miglioramenti e ovviamente questi miglioramenti proseguiranno. Dobbiamo avere molta determinazione e anche fede, che stiamo crescendo giorno dopo giorno. Va bene, allora abbiamo fatto il nostro giro, quindi le nostre lezioni diventano sempre più sintetiche, perché bisogna arrivare poi sempre all'essenza delle cose, quindi senza tanti giri viziosi. Per cui passiamo alla lezione 9. Vi ho già parlato di questi numeri, questi concetti, dallo zero, che è appunto il tutto, e adesso vedremo quando quel tutto diviene uno. Dunque, questo zero, che dire di più? È un qualche cosa in cui noi ci possiamo arrivare solo attraverso la metafisica. Sì, il concetto che del tutto in manifesto, della potenzialità che ha tutto il potere di manifestarsi, ma non è ancora manifestata. Eppure tutto viene da quel tutto. Dunque, il cerchio, simbolo di un unicum che è tutto, anche se ancora non è puntualizzato. Proprio il caso di usare questo termine. Non è ancora puntualizzato, perché è in manifesto. Da questo zero assoluto, che è tutto, si addiviene al 3, cioè alla manifestazione del divino. La Trinità, i tre aspetti del divino, sappiamo tutto su questo, il simbolo ce lo ricorda. C'è una puntualizzazione che funge anche da centro, ma quindi vi è una polarizzazione di spirito, il punto centrale, l'area circostante la circonferenza, che è il campo magnetico, campo di sperimentazione della coscienza, e poi la circonferenza, che è appunto il polo negativo, l'aspetto materia. E dunque, dallo zero, da quell'assoluto in manifesto, ecco che si produce, si evidenzia, entra in essere il tre, il divino nella sua manifestazione trina, che è contemporanea. E infatti Questa è la vita una, l'assoluto che entra in espressione attraverso i tre aspetti del divino. La vita una ha dunque valore numerico 3. E da quel 3 che nascerà l'uno. E il simbolo, questo triangolo scaleno con la punta, quel vertice allungato verso sinistra, ci dà un'idea di, in qualche modo, precipitazione, no? Una freccia verso il basso. Al di là che sappiamo che punto è, sono i tre piani, la atmico, buddico e manasico, no? Quindi proprio questa precipitazione nel manas, che fa sì che quella triade, quella trinità divina, si concretizzi in una identità. Ecco che qui abbiamo una focalizzazione, e questo è l'uno che è centro di attività, centro che organizza, l'uno, centro di qualsiasi organismo o sistema organizzato. Quello è l'uno. E infatti, no? Anche quando noi diciamo c'è un solo centro di comando, ecco, quello è il concetto che si avvicina di più proprio a questo, dell'uno, la precipitazione o focalizzazione. Io nell'appunto ho scritto proprio: il simbolo evoca la precipitazione o focalizzazione o proiezione focalizzata dei tre aspetti del divino e la conseguente identificazione verso il basso o la manifestazione. C'è una identificazione, incomincia l'origine della identificazione nella materia. Questo è il concetto di uno. Da questo concetto si passa a quello della coscienza, il 4, la quarta dimensione, il quarto piano. Noi consideriamo il 4 come espressione della materia, come ho detto prima, invece dobbiamo iniziare a pensare il 4 come realizzazione della coscienza o quarta dimensione buddhica, la dimensione di mezzo che unisce il sopra al sotto, il divino all'umano. Dunque, realizzare quel 4, quella quarta dimensione, è basilare per la coscienza, perché è lì dove noi siamo veramente l'anima una, la coscienza dell'umanità, la coscienza planetaria. E dunque raggiungere quel piano buddico, raggiungere quella dimensione, quella espansione di coscienza, è una meta imprescindibile, non solo perché ci fa raggiungere la terza iniziazione, diventiamo anime coscienti incarnate, quel coscienti, anime coscienti incarnate, cioè coscienti, la coscienza che si realizza pienamente in se stessa, cioè sa di essere l'anima. E da quel piano, che è il piano della realtà, il vero piano della creatività, formulare le nuove forme, progettare le nuove attività, nuove per l'umanità, per l'evoluzione umana. E poi arriviamo quindi nel momento che diventiamo creativi, perché abbiamo l'accesso stabile al buddhico, che è il piano creativo per natura, ecco che allora il simbolo della svastica, la svastica del buddismo, questo simbolo con i bracci verso destra, è il simbolo proprio del movimento, dell'attività della materia. Il 7. Il 4 della coscienza, più tre aspetti del divino, formano il settenario creativo, l'attività materiale. E quindi le rimanenti tre dimensioni, quinta, sesta e settima. Questo sette, il vero numero della manifestazione o magia cerimoniale, perché questo è la manifestazione. Noi stiamo imparando ad attuare, a realizzare la magia cerimoniale, che è proprio magia, arte e scienza del manifestare lo spirito attraverso forme. Dunque, tutta la creazione, la manifestazione materiale è magia cerimoniale. Quindi dobbiamo pensare alla materia organizzata, il settimo raggio della legge divina entro la materia che ordina le forme. Dobbiamo pensare a questo settimo raggio, quindi a questo sette, come alla materia organizzata. Dunque, queste sono le note che poi ci portano a comprendere questo 22, il valore della Kundalini. Questa Kundalini scissa in due, questo 22 che è diventato un 2 più 2, un 2 che è rimasto nella dimensione manasica e l'altro 2 che è sprofondato fino a creare la dimensione eterica e il suo riflesso, il piano di apparenza. Sul perché il valore numerico sia 22, ovviamente si possono fare varie ipotesi. C'è una dispensa che ho scritto un tempo fa su Kundalini e il 22, ve la potete andare a rileggere o scaricare se non l'avete ancora letta, dove analizzo proprio il fatto che contando 22 sottopiani dal ultimo sottopiano a salire si arriva al buddico, si arriva all'ultimo sottopiano del buddico. E se si contano 22 dall'alto, quindi dal primo sottopiano logoico, a scendere di 22 scalini, 22 sottopiani, si arriva proprio al primo sottopiano buddico. Quindi sia a scendere che a salire si arriva nel buddico proprio addizionando i sottopiani fino al 22esimo. Naturalmente questa è una spiegazione proprio abbastanza palese, ma ce ne sarà sicuramente qualcheduna che si perde nella energia, diciamo, di questo numero del 22. Naturalmente 22 sono anche gli archetipi, lo sappiamo, e quindi, come dire, che la Kundalini integra è la Kundalini che esprime gli archetipi, i principi divini. E quando è stata scissa, ovviamente esprime la dualità e il conflitto degli opposti, delle coppie di opposti. Dunque, la risalita di Kundalini, che avviene attraverso la ricostruzione dell'antakarana, ridona integrità alla creatività planetaria. Perché sappiamo che Kundalini è l'energia vitale, quindi eterica, e diciamo anche a volte sessuale, è quella luce imprigionata nella materia, quella luce che si libera quando un atomo viene, attraverso ad esempio la fissione nucleare, no? Viene liberata quella luce, cioè si liberano gli elettroni. La sequenza, quindi, corretta è 0, 3, 1, 4, 7, con Kundalini che è il 22, e questa è la situazione attuale. Nell'evoluzione di questa sequenza, cosa che è meno comprensibile alla nostra mente, perché vabbè, diventa quasi come un'addizione, cioè 0, 3, 1, 4, 7 uguale 22, il serpente raggomitolato, situazione attuale, 03147 più 22 uguale a 71340, cioè il ritorno, il serpente che si è eretto sulla coda e l'umanità che prende il giusto posto nello schema planetario. E poi lo schema finale, 03147 più 22 più 71340 uguale a 22. E qui è il serpente che ha la coda in bocca. E non mi ricordo mai come si dice, uruboro, vabbè, non importa. Quel nome lì. Ora, questi per noi sono solo numeri ora, quindi va bene. Comprendiamo che c'è questa evoluzione e che se ci concentriamo sulla prima sequenza, 0 l'assoluto, che si esprime poi attraverso il 3, il quale proiettando e focalizzando crea l'1, che è centro di identità. E quell'1 esprime coscienza, che è il 4. E la coscienza crea forme, e sono il 7. E tutto questo, nella giusta sequenza, porta alla risalita di Kundalini, cioè l'energia planetaria a ristabilirsi e sbarrare la porta dietro cui il male risiede. E questo male è dovuto proprio allo sprofondamento, scissione della Kundalini planetaria. E quindi della separatività. Si è separato quel 22 in 2 e 2, creando le coppie di opposti, e quindi quella separatività che diviene separatezza, che diviene conflitto, deve ritornare all'uno, l'armonia attraverso il conflitto. Quarto raggio, buddico, coscienza. Vedete che tutto torna, anche nei numeri. Bene, questo è il succo della lezione. Ci sono delle frasi che sono come mantra e ho sottolineato, naturalmente ognuno può sottolinearne anche di altre. La prima è: dal 3 nasce l'uno o l'identità. Naturalmente questa è quella che mi ha colpito e vale la pena di meditarci sopra. L'uno rappresenta la vita direttiva centrale di ogni sistema organizzato. C'è sempre l'uno al centro organizzativo. In qualche modo da questo deriva il nostro concetto di leadership, ma ovviamente qui è diverso, nel senso che è più evoluto. Un altro concetto molto forte è relativo al 4, coscienza. Il quarto piano, quello buddico, è creativo per natura. Dunque, quando noi siamo creativi è perché abbiamo questa connessione con l'anima, con la coscienza sul piano buddico. Quello che invece riguarda il 7, l'essere umano in quanto coscienza duale vive nella quinta, sesta e settima dimensione che chiama erroneamente prima, seconda e terza. E subito dopo, un altro concetto che vale la pena, su cui vale la pena di meditare è: la quinta dimensione rappresenta il piano mentale, riflesso dell'aspetto volontà. Poi è chiaro, la sesta rappresenta il piano astrale, riflesso della coscienza duale, quello che si riflette nelle emozioni, e la settima rappresenta il piano eterico fisico, riflesso dell'intelligenza divina. Quindi manas, il piano mentale, è riflesso della volontà, del proposito. E questo ci spiega perché il perché della giusta tensione, del creare la giusta tensione, proprio attraverso il nostro deva mentale. E tra l'altro è la prima fase della costruzione delle forme pensiero. Creare un punto di tensione proprio qui sopra la sommità della testa. Chakra, sassara, quello che ci comunica poi direttamente con l'anima, con il buddico. Allora, questi sono i concetti per me importanti di questa lezione. Ora, se avete domande, chiarimenti, vediamo di farli, se ne avete. altrimenti ditemelo, ok? C'è qualche domanda?
Volevo far presente soltanto una cosa, che lo 0 e quindi poi il 3 li possiamo dire, lo 0 come qui e ora, poi in manifestazione andiamo nel duale, quindi c'è il 3, quindi stiamo nello spazio-tempo, quindi questo possiamo vedere in più in queste due immagini.
Bene, ok, diciamo sì, che quel 3 è il preludio allo spazio-tempo, insomma, no? All'ingresso appunto nella manifestazione. Bene, qualche altro? Qualche domanda specifica?
Ma io volevo fare, se posso, un concetto che mi ha colpito, ovvero lo spazio che io chiamavo vuoto tra diciamo il punto nel centro e la sua circonferenza. Allora lì mi è venuto, non so, mi è venuto in mente che allora anche la comunicazione tra le persone, i rapporti tra le persone, c'è questo spazio cioè lo spazio in mezzo è importante, perché lì si crea lì si crea l'incontro, lì è il campo di
relazione, cara, certo. Forse
è una banalità, però a me questo concetto mi ha colpito come se si fosse aperto uno squarcio. Poi forse non riesco a parlarne, a esprimermi in parole, però mi ha colpito molto, ecco.
Sì, grazie cara, comprendo anche che ti abbia colpito molto, perché quello che sembrava un vuoto invece diventa un pieno, e diventa proprio il campo di relazioni. Ed è la stessa cosa che incontra la coscienza quando via via penetra sempre di più nella materia, no? In questo spazio che adesso la fisica quantistica ci dice che non è vuoto per niente, e ci sono tutte le relazioni in questo apparente vuoto. Ed è un qualche cosa che anche un po' ci prende allo stomaco inizialmente, no? E quando siamo presi proprio, perché ci può far venire una certa angoscia inizialmente, proprio questo vuoto che non è vuoto, ma che noi ci appare come vuoto. E se lo prendiamo anche rivolto alla comunicazione, è un vuoto comunicativo che in qualche modo deve essere riempito. Invece no, è già pieno. Ed è questo quello che deve scoprire la coscienza, che è già immersa in queste relazioni, è tutta una relazione già preesistente, va solo sperimentata. Quello che la coscienza fa, crescendo, è sperimentare questo campo. Questo è veramente il campo morfogenetico della fisica quantistica. Quel pieno di comunicazione d'amore, e che noi dobbiamo solo sintonizzare le nostre orecchie interiori per percepirlo con tutte le frequenze, perché lì ci sono tutte le frequenze. Se noi non ci sintonizziamo in questo grande campo energetico, non riusciamo a decifrarle. È come avere un apparecchio radiofonico o televisivo in cui, se non ci sintonizziamo su un canale, sentiamo solo il rumore di fondo. Ma quello che chiamiamo rumore di fondo sono tutte le frequenze insieme. Quel rumore di fondo che viene chiamato suono bianco. La stoffa nei televisori una volta, no? Quando non c'erano, finivano le trasmissioni, appariva la stoffa che faceva anche quel brusio, quel rumore un po' fastidioso. Quello tecnicamente si chiama rumore bianco. Perché? Perché contiene tutte le frequenze, solo che sono mischiate, non sintonizzate, perché è la coscienza che va a sintonizzarsi. Quello è il mare, l'oceano di tutte le frequenze, appunto il campo, in cui ci sono tutte, basse e alte, tutte, onde, lunghe, corte, medie, modulazione di frequenza, non modulazione, tutto è lì, quello è il campo. E se noi non ci andiamo a sintonizzare, non comprendiamo alcunché. Ecco perché viene prodotta coscienza, cioè un apparato di sintonia che vada a relazionarsi con tutte queste frequenze. E le sperimenti per quello che sono. E apparato di sintonia, entro l'apparato di sintonia, il cuore. La coscienza è un mediatore, appunto, un apparato di sintonia, che al suo interno ha uno organo e uno strumento, il chakra del cuore, che pulsa, batte proprio per creare un ritmo di sintonia con tutte le frequenze possibili. Proprio perché si possa ascoltare non il suono bianco, ma la musica, la sinfonia del creato. Ecco perché dobbiamo armonizzare e accordare il nostro strumento e rendere acuto il nostro udito in modo da cogliere tutte le sfumature. E così cresciamo e facciamo evolvere anche tutte queste forme e queste frequenze. Perché mano a mano che le andiamo a scoprire, a decifrare, a interconnettere, queste frequenze, questo caos iniziale, va ordinandosi. È la coscienza che lo ordina, attraverso poi tutte le varie emanazioni dei raggi fino al settimo. E qui si comprende il grande disegno divino. Bene, se non ci sono altre domande, terminerei qui questa stupenda lezione. Allora, chi recita la grande invocazione?
Posso recitarla io?
Bene, Francesca.
Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Grazie mille a tutti quanti e buonanotte.
Grazie, buonanotte.
Un abbraccio a tutti.
Ciao. Grazie, ciao a tutti.